Dal Salmo 35. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie, tu salvi, Signore. Signore, nella tua luce vediamo la luce. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa. Tu li disseti al torrente delle tue delizie. Signore, nella tua luce vediamo la luce. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».
Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: Tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: E chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: Lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: Credo, Signore.
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Quarta domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano. E il Vangelo di oggi ci viene presentato come un messaggio e come un racconto di un fatto storico nel quale si trova inserito il messaggio. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. E subito viene posto un problema da parte dei discepoli. Il problema è di tipo teologico. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? La mentalità del tempo pretendeva di risolvere il problema del male, del dolore, attraverso collegandola meglio al peccato. Cioè, se uno stava male è perché aveva commesso qualche peccato. Se uno nasceva male, storpio, zoppo o cieco, è perché i suoi genitori avevano peccato e il peccato dei genitori si riversava sui figli. Ecco, questa concezione rimaneva ancora vigente ai tempi di Cristo, anche se nell'Antico Testamento si legge che non bisogna pensare al peccato collegandolo al male, scusate, collegandolo direttamente al peccato, che non è vero se i figli sono visitati dal male è perché i genitori avevano mangiato uva acerba. Non è questo il modo di affrontare il tema e il problema del dolore. Poi c'era stata tutta la riflessione di Giobbe che conduce il lettore lentamente ad accostarsi al problema del dolore, della malattia, della morte come un mistero, perché di fatto il tema svolto dal libro di Giobbe non ha una conclusione, non si tirano le fila, il male rimane sempre un mistero. Mentre qui troviamo ancora vigente la concezione teologica che lega direttamente il male al peccato. E Gesù lentamente fa capire che le cose non stanno così, che di fatto anche se uno si trova nel male non significa che abbia peccato, né lui e i suoi genitori, e che comunque, nonostante questo male, la proposta di salvezza di Gesù rimane sempre attuale ed universale. Ai tempi di Cristo non si aveva molta compassione di coloro che stavano male, che nascevano storpi o che comunque avevano avuto un incidente di percorso per cui si ritrovavano a dover soffrire. Perché? Proprio per questa concezione errata del male proveniente dal peccato commesso. Siccome uno aveva peccato, adesso tu ne paghi le conseguenze. Cioè è colpa tua se sei stato visitato dal male, se soffri in questo modo. E quindi, secondo questa visione teologica del male, non c'era spazio alla compassione, perché l'errore, la colpa, risiedeva in colui o in colei che stavano sperimentando questo momento di sofferenza, magari per lunghi anni, addirittura dall'inizio della loro vita. Ecco, Gesù si inserisce in questo contesto e che cosa fa? Innanzitutto si ferma a parlare con le persone più emarginate. Questo cieco dalla nascita era un emarginato, era uno che ha vissuto totalmente nel peccato. Di fatto poi gli accusatori di Gesù diventano accusatori anche di questo uomo. Taci tu che sei nato tutto nei peccati, vai a venire a insegnare a noi che siamo istruiti in materia. Poi anche non riuscivano questi personaggi sapienti e dotti secondo le logiche del tempo e del popolo e della religiosità ebraica, questi personaggi non riuscivano a capacitarsi e accettare che questo uomo Gesù, che non aveva istruzione, che faceva il falegname, che veniva da una città o da un paese o comunque da una regione dove la religiosità ufficiale era vissuta in un modo non completamente puro, facevano fatica questi personaggi ad accogliere questo Gesù che aveva operato un miracolo del genere, aveva guarito uno dalla nascita. No, non è possibile. Allora continuano a interrogare e lui, il diretto interessato, quest'uomo cieco, e i genitori, poi dalla folla, perché alcuni credevano nel miracolo, credevano in Gesù, altri no. C'era questo serpeggiare di situazioni, di pensieri, di logiche diverse, per cui a un certo punto questi farisei, questi dottori si ritrovavano a pensare come hanno sempre pensato, come era consueto pensare al tempo, per cui il peccato causava il male e la morte. Allora non riescono ad accettare la realtà del fatto, cioè vogliono sminuire il fatto stesso, perché non riescono a sopportare l'idea che uno, un maestro che si dichiara tale, che è un carismatico, che non ha la preparazione teologica che loro avevano alle spalle, riesca a compiere un miracolo del genere, e non riescono a sopportare che un cieco, una persona che viveva ai margini della società, potesse usufruire di un beneficio come la guarigione dalla cecità. E quindi in ogni modo cercano di sminuire e di annullare il fatto stesso. È quello che succede un po' a noi quando le cose prendono una certa piega, per cui quello che accade, i fatti e la realtà della vita, no? Non rientrano nelle nostre concezioni, nei nostri modi di interpretare la realtà, cioè rischiamo molte volte di negare la realtà stessa, di mettere in dubbio tutto. Noi ci troviamo un po' anche nei panni di questi farisei, questi dottori della legge, che non riescono a capire, e proprio perché non riescono a capire rifiutano. Cioè non allargano, non tentano di allargare la loro visuale, la loro concezione della vita, il loro modo di vivere la fede, di interpretare la realtà attraverso questa luce della fede. Negano, diventano degli oppositori. I primi accaniti oppositori di Gesù Cristo sono proprio le persone che hanno studiato di più la Bibbia.
Sono tanti gli spunti che può dare questo Vangelo della quarta domenica di Quaresima e che ci racconta l'episodio della guarigione del cieco nato. Uno è lo spunto che viene attorno al tema della luce. La luce è un tema importante per il Vangelo di Giovanni. Gesù in Giovanni è la luce vera che viene nel mondo per illuminare ogni uomo. E anche in questo brano Gesù dice: finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. È ambientato questo racconto sempre nell'ambito temporale della festa delle capanne, in cui appunto la luce aveva una rilevanza particolare. Si ricordava appunto la colonna di fuoco che illuminava, che aveva illuminato Israele nel deserto, e quindi venivano accese luci in giro tutto per la città, per Gerusalemme. Ed è in questo contesto che Gesù riafferma, no, che lui è la luce del mondo. E ci richiama anche alla identità messianica di Gesù, perché quello di aprire gli occhi dei ciechi era proprio un'immagine con cui gli antichi profeti descrivevano l'avvento dei tempi messianici. Ci ricordiamo magari Isaia quando nel cantico del servo di Yahweh dice che il servo viene mandato affinché apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, faccia uscire dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Questo era il servo di Yahweh in Isaia, Isaia 42. Ecco, Gesù si mostra, no, come la risposta a queste aspettative. Giovanni pone questa guarigione del cieco tra i suoi segni. No? Gesù non compie miracoli nel Vangelo di Giovanni, ma compie segni. E alla fine del suo Vangelo dice: questi segni sono stati raccontati perché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco quindi la luce, Gesù Messia, Gesù che fa dei segni perché crediamo che Lui è Figlio di Dio e abbiamo la vita nel suo nome. Possiamo anche leggere questo brano di Vangelo nell'ottica dei lettori del tempo di Giovanni, della comunità cristiana di Giovanni. E qui ci sono degli evidenti riferimenti, per esempio, al tema del battesimo e a quella vicenda di, come dire, di esclusione, di rifiuto che i giudei convertiti al cristianesimo dovevano subire da parte del giudaismo ufficiale. E quello che fa questo cieco è essenzialmente una liturgia battesimale, perché Gesù gli spalma del fango sugli occhi, come nel battesimo viene fatta un'unzione, no? Tra l'altro il verbo che usa Giovanni è lo stesso verbo dell'unzione battesimale, quindi questo Gesù che spalma, no, sugli occhi questo fango fatto con la saliva, quindi anche con lo spirito. E dopo cosa deve fare quest'uomo? Deve andare a lavarsi, quindi altro simbolo battesimale, nella piscina dell'inviato. Ecco, è una chiara liturgia battesimale. E chi veniva battezzato nella comunità di Giovanni doveva subire l'opposizione del giudaismo ufficiale. E qual era questa opposizione? Era proprio l'essere espulsi dalla sinagoga, cioè siamo intorno agli anni 90 dopo Cristo. Per un certo tempo, diciamo, la presenza di questa corrente, no, di cristiani all'interno del giudaismo era stata più o meno tollerata, ma poi nasce una vera e propria opposizione e la pena per chi non vuole rinnegare, insomma, il fatto che Gesù è il Figlio di Dio, qual è? È l'esclusione dalla comunità. Noi diremmo la scomunica, no? La scomunica era l'esclusione dalla sinagoga, che non era soltanto il luogo del rito religioso, ma era il luogo che faceva l'appartenenza a una comunità. Ecco, quindi questo cieco nato rappresenta un po' ogni credente, no? Del tempo di Giovanni, ma anche in fondo di tutti i tempi, che a un certo punto fa questa scoperta, no? Ha questa illuminazione, capisce che fino allora era stato cieco, non aveva visto, non aveva capito, no? Ha questa illuminazione e non la può rinnegare. Ma di fronte a chi rifiuta, no, la verità di questa esperienza, lui subisce l'esclusione. Tentano in tutti i modi di farli rinnegare, ma poi viene escluso. Ecco, è un po' una posizione che fa riflettere anche noi, no? Perché questi giudei, in fondo, che sono quelli che non vedono, che non si sono lasciati illuminare, però sono quelli che continuamente ripetono: noi sappiamo. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore, noi sappiamo che Mosè ha parlato Dio. Sono quelli che credono di sapere e non accettano che ci sia invece un'altra forma di sapere, no? Che viene invece dallo Spirito, che viene dall'incontro con il Signore, che poi si realizza nella comunità con il battesimo.
Io volevo partire dalla liturgia vigiliare perché trovavo belli alcuni versetti. All'inizio, cioè, ci sono dei versetti proprio nel rito della luce che dicono: non trovi inciampo nel tuo cammino se l'amore ti illumina. E poi ancora invece all'inizio proprio della messa del giorno: tu che hai aperto gli occhi al cieco nato, con la tua luce illumina il mio cuore, perché io sappia vedere le tue opere e custodisca tutti i tuoi precetti. e il Vangelo della liturgia vigiliare e quello della trasfigurazione di Gesù sul monte. E io ho proprio pensato alla differenza tra questo andare di Gesù insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte, li condusse in disparte su un alto monte e si trasfigurò davanti a loro, ed invece quell'andare in solitaria di Mosè sul monte, no? A prendere le tavole della legge. Mosè incontra Dio sul monte, però non c'è quella comunione che invece si vede nel Vangelo di questa liturgia vigiliare, questa comunione di Gesù, figlio di Dio, che prende con sé tre dei suoi discepoli e li fa partecipi di questa sua gloria. E allora io proprio vedo la diversità tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, non per disprezzare il Vecchio, però in Gesù c'è questo coinvolgimento di amore, di fraternità, di comunione più forte. Gesù non va da solo, non prende una persona sola, prende tre discepoli, i quali fanno l'esperienza di questo amore di Gesù che si trasfigura davanti a loro in una maniera più comunitaria, in una maniera diversa, insomma, è come diverso il Nuovo Testamento dall'Antico, anche se tutto parte dall'Antico e se Gesù stesso dice che niente dell'Antico verrà sciupato, ma il nuovo ha un sapore di nuovo su tante cose, quindi ci fa riflettere anche su questo andare al Signore insieme, su questo amore che deve raccogliere un po' tutti, questa luce che illumina, che non può illuminare soltanto me, ma che deve illuminare anche gli altri. Questa differenza che poi si nota anche nella seconda lettura, nella lettura di San Paolo ai Corinzi, dove parla appunto della differenza tra la legge e lo spirito che dà vita, la legge che a volte porta alla morte. Quindi ecco, anche questa bellezza di questa differenza, no? Di Gesù che sale sul monte insieme a tre dei suoi discepoli, che si trasfigura davanti a loro, che fa vedere un po' della realtà del regno di Dio, è bella perché è coinvolgente. Poi invece, tornando al Vangelo, io credo che questo Vangelo sia una catechesi magnifica, perché proprio ti fa vedere pian piano tutti i passaggi che nel nome del Signore compie questo uomo che da cieco diventa vedente. Ed è un po', credo, il cammino di ogni cristiano, che da una situazione di cecità, pian piano nel corso della vita comincia a vedere, entra a vedere la luce fino ad arrivare a vedere la luce della vita, la luce piena. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita. Mi piace anche pensare a questa gratuità di Gesù. E il cieco non gli chiede niente, non è come altri malati che magari vanno lì e lo supplicano di guarirli. No, lui non chiede niente, forse neanche si è accorto di quest'uomo che passa. E Gesù invece vede questo uomo cieco, e proprio per far vedere che cos'è il Signore, qual è la gloria di Dio, decide di guarirlo, anche spinto dalla domanda dei discepoli che dicono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Perché c'era questa credenza, che poi c'è ancora oggi comunque, che quando qualcuno si ammala, succede qualcosa, sia per colpa di qualcosa o di qualcuno. Invece Gesù lo spiega bene: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è perché in lui si hanno manifestate le opere di Dio. E a me fa bene pensare che anche attraverso una cosa che è negativa, come potrebbe essere la cecità o qualsiasi altra malattia, o anche dico il peccato, in fondo attraverso questa cosa negativa si può manifestare la gloria di Dio, l'opera di Dio. Dobbiamo crederci come cristiani a questo, è importante. Cioè non c'è niente che ci può separare dall'amore di Dio, niente, neanche il peccato, perché anche il peccato, se raggiunto dalla misericordia del Signore, può diventare strumento di salvezza nel Signore. E così questa cecità così piena, così completa, quest'uomo era cieco dalla nascita, quindi non vedeva proprio nulla, riesce a risolversi grazie alla misericordia di Gesù, grazie all'attenzione di Gesù. Però questo risolversi non è così immediato, tutto subito, cioè questo uomo in fondo fa un cammino nel riconoscere appunto Gesù e l'opera di Gesù, e lo fa attraverso tutto questo scritto che ci fa vedere diverse cose. Ci fa vedere l'uomo che in fondo in un certo senso si fida di Gesù, forse si fida perché appunto non vede e davanti alla possibilità di vederci è disperato perché proprio non ci ha mai visto, davanti alla possibilità di poter vedere qualcosa del mondo accetta anche che Gesù faccia del fango con la saliva, glielo spalmi sugli occhi e poi gli dica va a lavarti nella piscina di Siloe. E lui accetta questi gesti di Gesù e va a lavarsi nella piscina di Siloe, senza in fondo sapere chi è Gesù, perché poi lo vediamo anche nel resto del Vangelo, lui fino alla fine non capisce chi ha davanti. E quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E qui avviene appunto il miracolo. Da un atto di fiducia, da un incontro tra la misericordia del Signore Gesù è un atto di fiducia di quest'uomo, succede il miracolo. Ed è quello che succede anche nella nostra vita. Dall'incontro con l'amore, con la misericordia del Signore Gesù e dalla nostra disponibilità avvengono tanti miracoli nei nostri cuori e nelle nostre vite. E questo credo che ciascuno di noi lo possa affermare perché lo sperimenta. E poi c'è l'altra fase degli altri, dei farisei, dei giudei, che non credono assolutamente in Gesù e che hanno tanta rabbia verso di lui, no? E quindi a tutti i costi vogliono farlo apparire come un bugiardo, come qualcuno che non vale nulla. E anche davanti all'evidenza di questo uomo che è cieco, che era cieco e che è tornato a vedere, non vogliono credere, anzi trovano tutti i pretesti per andargli contro, per... Anche qui io ci vedo tanto, anche oggi, no? Questa nostra ostinazione nel non credere, nel non vedere l'opera di Dio, nonostante l'evidenza, nonostante... Quindi è proprio un invito anche per noi in questo tempo di Quaresima a cercare di vedere, di scorgere l'opera di Dio nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli, a vedere le meraviglie che il Signore compie, a vedere i miracoli che succedono e quindi a rendere lode al Signore Gesù perché è presente nella nostra vita.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva degli studi di Radio Missione Francescana. Un cieco dalla nascita, incontra Gesù. Gesù prende l'iniziativa, gli impartisce di, dopo avergli sparso un po' di fango sugli occhi, di andare a lavarsi alla piscina di Siloe. Questo cieco obbedisce e ritorna ringiovanito, rinnovato, finalmente ci vede. Il protagonista di oggi è l'ultimo della città, un mendicante, un cieco, uno che non ha nulla da dare a nessuno. E Gesù si ferma proprio per lui, perché il primo sguardo di Gesù sull'uomo si posa sempre sulla sua sofferenza. Lui non giudica, non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Lui si avvicina. La gente che l'aveva riconosciuto, l'aveva visto tante volte probabilmente, l'aveva riconosciuto, lo conosceva come cieco, dopo l'incontro con Gesù non lo riconosce più, ma è lui, è proprio lui, sarà proprio lui. Che cosa è cambiato in questo uomo cieco rinnovato? Non certo la sua fisionomia esterna, ma è cambiato qualche cosa dentro di lui, soprattutto quando il Signore, negli ultimi versetti di questo brano del Vangelo, si rivela per quello che è. Il Cristo che è venuto a salvare il mondo. Che cosa è cambiato dentro di lui? È cambiato il modo di guardare la realtà e la vita, il suo sguardo sulle persone e sul mondo. Lui vede più a fondo, vede più lontano, perché gli si sono aperti non soltanto gli occhi, ma al termine di questo miracolo, di questo incontro, gli si sono aperti anche gli occhi del cuore. Poi da miracolato questo uomo passa per un imputato. Gesù guarisce in giorno di sabato. Non si può trasgredire la legge. La trasgressione più grave è proprio la trasgressione del sabato, è il più santo dei precetti. Per questi personaggi strani, la cosa più importante, il valore da rispettare comunque e ovunque è l'osservanza della legge. Per non essere scalzati, sradicati nelle loro sicurezze, negano la realtà, dicevo prima, negano l'evidenza, non possono pensare che per Dio quello che conta di più non è tanto la legge, ma è l'uomo. L'uomo è più grande della legge. Il cieco è diventato finalmente un uomo libero, è diventato forte. Riesce addirittura a tenere testa a questi sapienti, secondo la carne, e risponde a tono. A costoro non rimane nient'altro che l'insulto, perché quando poi il cieco guarito si permette di interrogarli, dopo aver risposto alle loro numerose domande, si permette di interrogarli, chiedendo: ma volete farvi discepoli anche voi? Allora cosa rispondono queste persone? Taci tu, che tu non hai niente da insegnarci, perché sei nato tutto nel peccato e quindi da te non possiamo imparare niente. Ecco, quando non si hanno più ragioni da presentare, nessuna motivazione da presentare che potrebbero illustrare il mistero della vita, il mistero di un miracolo, quando non ci si vuole mettere in discussione e l'altro la pensa diversamente da noi, allora si arriva all'insulto, si degenera il dialogo, per cui ci si accusa reciprocamente molte volte, o comunque si accusa. Il peccato, l'insegnamento che possiamo trarre dal Vangelo di oggi è proprio questo, che il peccato non è la cosa più importante. C'è il peccato, ma la cosa più importante, e la Quaresima dovrebbe insegnarcelo, soprattutto il mistero della Pasqua, della morte e resurrezione, perché Gesù è morto a causa dei nostri peccati. Se c'è il peccato, c'è anche, ci dovrebbe anche essere la convinzione, la consapevolezza che Dio ha vinto il peccato, che Dio guarda a noi come sue creature, venuto per redimerci, per dare la sua vita, perché noi possiamo vivere, possiamo sempre vivere da uomini liberi.
La vicenda di quest'uomo che riceve la luce, che riceve il dono della vista, che viene illuminato, è anche la vicenda di un uomo che a sua volta illumina o prova a illuminare, perché non si sottrae quest'uomo che era stato cieco e che adesso ci vede, non si sottrae al compito di mostrare, no, ciò che ha visto anche i suoi interlocutori. È proprio quello che dice alla fine, quando parla con i giudei, e dice apertamente: sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Quindi ciò che gli è stato rivelato, insomma, no? La luce, che metaforicamente la luce della fede, lui non la nasconde ma cerca di trasmetterla. E in questo senso noi possiamo magari leggere le prime due letture della liturgia di questa domenica, che sono legate: la prima è dal libro dell'Esodo e la seconda è dalla lettera di San Paolo ai Corinzi. La lettura dell'Esodo ci racconta di Mosè che scende dal Sinai con le seconde tavole, perché le prime le aveva spezzate di fronte all'infedeltà di Israele, di fronte al vitello d'oro. Scende dal Sinai con le seconde tavole e dice appunto la lettura: quando Mosè scese dal Sinai non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, luminosa, perché aveva conversato con Dio. E Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Questo contatto di Mosè con Dio che rende luminoso, no, il suo volto. E poi sappiamo che quando Mosè, continua la lettura, entrava a parlare con il Signore, e la sua pelle si illuminava e quindi lui usciva e gli israeliti vedevano questa luce della sua pelle, del suo volto, e poi si metteva un velo sul viso, no, affinché non fossero impauriti. San Paolo nella seconda lettura riprende questa cosa, no? Ma dice essenzialmente: se Mosè si metteva un velo sul viso, noi non dobbiamo farlo, perché noi dobbiamo apertamente mostrare, no, quella luce che ci viene dall'aver incontrato il Signore. E dice proprio così San Paolo: forti di tale speranza, noi ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero, eccetera, eccetera. Ma dice: il Signore è spirito, e dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. E allora tutti noi, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine. Ecco un po' il compito di tutti quelli che hanno incontrato il Signore, hanno ricevuto questa illuminazione, in fondo hanno aperto i loro occhi che prima erano in qualche modo, in qualche misura ciechi. Il compito è quello di non mettere un velo, no, sopra questa luce che hanno ricevuto, ma, come dice San Paolo, a viso scoperto, riflettere questa luce, questa gloria nel mondo e nelle persone che si incontrano.
In questo Vangelo praticamente il cieco nato fa un cammino liberante, un cammino di liberazione, di conversione, di guarigione, fa tutti questi cammini. E arriva anche, come diceva Padre Gianni, addirittura a dare una risposta molto profonda e molto sensata ai giudei, che però non lo ascoltano, cioè non se ne fanno niente, addirittura rispondono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. Quando c'è tanta presunzione nel cuore, quando c'è tanta convinzione di sapere, poi si finisce per non ascoltare veramente l'azione del Signore nella nostra vita e di farci noi stessi giudici e l'orgoglio prende il sopravvento in noi, un po' come era per i discepoli, quindi non c'è spazio per il Signore. Mentre il cieco guarito, il cieco che è diventato vedente appunto, ha tutta la volontà di riconoscere chi è questo uomo che l'ha guarito, che l'ha liberato, e quindi fa questo cammino di conversione, fino ad arrivare ad esclamare alla fine di questo Vangelo: credo, Signore. Forse l'abbiamo già detto, ma è partito riconoscendolo come uomo, poi riconoscendolo come profeta, riconoscendo il Signore Gesù è come uomo, come profeta, e poi alla fine riesce a riconoscerlo quando Gesù dice: tu credi nel Figlio dell'uomo? E lui risponde: chi è il Signore perché io creda in lui? Lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: Signore, credo, credo, Signore. Fa una professione di fede molto grande, molto vera, che deriva dalla sua esperienza. Un'esperienza che ha potuto essere così perché lui si è fatto piccolo, si è fatto umile, si è lasciato fare dal Signore. Ed è quello che anche noi dobbiamo imparare a fare in questo cammino quaresimale. Ma dobbiamo anche non comportarci come giudei anche nei confronti dei fratelli. Quindi nei confronti in questo caso di questo uomo guarito, loro proprio non ne volevano sapere, non lo sapevano riconoscere come l'uomo guarito, addirittura mettevano in dubbio che fosse lo stesso uomo. Ecco, noi a volte abbiamo dei pregiudizi nei confronti degli altri, abbiamo delle simpatie, delle antipatie, e questo Vangelo ci spinge a vincere queste cose. Gesù è la luce del mondo, ma è una luce che illumina noi, che illumina i nostri fratelli, quindi dobbiamo avere uno sguardo di luce anche nei confronti degli altri, nei confronti delle persone, di quelle che incontriamo, di quelle a cui vogliamo bene. Per fare questo, lo diceva anche prima Marco, è lo Spirito che ci viene in aiuto, lo Spirito che ci fa vedere a viso scoperto, lo Spirito che ci trasforma di gloria in gloria secondo la sua azione. Dobbiamo credere a questo, che anche in questa Quaresima lo Spirito agisce in noi e ci permette di riconoscere Gesù come il Signore della nostra vita e ci permette di riconoscere gli altri come nostri fratelli. Terminiamo questo momento di riflessione e di meditazione con una piccola preghiera. Signore Gesù, come quel cieco dalla nascita che amasti e guaristi, pure noi di frequente non riusciamo a vederti lungo le strade in penombra delle nostre giornate. Mendicanti di luce, ti imploriamo con fiduciosa insistenza di purificare i nostri sensi, la nostra mente, il nostro cuore, con il tuo spirito di verità, che continua a sussurrarci di te nel silenzio delle chiese e nel frastuono della vita, nelle relazioni con le persone e nelle parole della Bibbia. Donaci, ti preghiamo, uno sguardo nuovo sull'esistenza, capace di scoprire con gratitudine la tua provvidenza nelle vicende della storia e nell'incanto del creato. Ma soprattutto aiutaci a intravedere con stupore credente i lineamenti del tuo volto di Figlio di Dio nei tratti delle sorelle e dei fratelli con cui ogni giorno abbiamo a che fare. E così sia. Con questa preghiera terminiamo il nostro incontro. Un caro saluto a tutti, buona domenica del Signore, da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.